permesso? Sono Don Giuseppe. Buongiorno, sono venuto a trovarvi ancora, carissime famiglie. Tu, carissima famiglia, posso entrare? Grazie, grazie della tua ospitalità. Come state? Avete passato una buona domenica? In casa, immagino, o al massimo nel giardino perché c'era bel tempo. Avete ascoltato la messa tramite Radio Alfa oppure qualche canale televisivo, perché ce ne sono tante, magari meglio quella della nostra comunità? Oppure vi siete raccolti in qualche momento ricordo dei nostri cari defunti? E voi ragazzi come state? Avete ripreso a fare i compiti oggi? Sono arrivati i compiti dalla scuola? Magari in questi giorni vi siete dedicati un po' di più alla cucina, avete fatto anche il dolce, immagino. Era domenica. Bene, allora vi auguro una buona settimana. Iniziamo insieme questa nuova settimana che ci vede ancora chiusi in casa, ma collegati, interconnessi attraverso la nostra emittente Radio Alfa per stare un po' in compagnia e nutrire un po' il nostro spirito, oltre che il nostro corpo. Sì, perché questa situazione prolungata, immagino, cari genitori, comincia a preoccuparci un po' tutti. Voi che avete sulle spalle la responsabilità della famiglia, cominciate a pensare al lavoro. Se non siete al lavoro perché è indispensabile, purtroppo siete a casa, quindi immagino che i vostri pensieri vadano alle aziende chiuse, magari al rischio della cassa integrazione, magari al rischio della chiusura di una piccola attività. Sono pensieri che ci prendono. Ma nella misura in cui rimaniamo tutti uniti, voi con i vostri figli, i nonni, magari siete tutti insieme oggi attorno alla tavola o nel salotto, sul divano, seduti sul tappeto, ecco, cerchiamo insieme di mantenerci uniti e di farci forza gli uni gli altri con l'aiuto della parola del Signore. È l'ultima settimana di Quaresima anche, è l'ultima settimana che ci introduce poi nella grande settimana santa. Allora vi invito con me a intensificare ancora di più il desiderio di metterci in ascolto della parola del Signore. Una parola alta, una parola altra, è del Signore. Abbiamo bisogno di Lui. La nostra fragilità che tocchiamo con mano, nella misura in cui è messa nelle sue mani, diventa occasione di salvezza. Ascoltiamola allora. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno, va, ed ora in poi non peccare più». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Immagino, carissimi, che conosciamo questo episodio del Vangelo. Mi rivolgo in modo particolare a voi genitori, ai nonni, perché è una pagina che forse può essere un po' faticosa da comprendere per i vostri figli, per i più piccoli, per i più grandicelli magari capiscono già di più il significato di questa pagina, di questa donna sorpresa in adulterio, cioè mentre tradiva proprio marito. Dobbiamo poi mai dimenticarci che se la donna tradiva suo marito, l'uomo tradiva sua moglie comunque. Ma la legge del tempo stabiliva che una donna trovata in flagrante adulterio doveva essere lapidata, cioè uccisa a sassate. Ma ecco qui, carissimi, come si fa a venire fuori dagli sbagli, dai peccati? E Gesù è molto chiaro qui, chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra. Se qualcuno pensa di non avere mai sbagliato, se tu mamma, se tu papà pensi di non avere mai sbagliato, se tu figlio, se tu figlia pensi di non avere mai sbagliato, se tu nonno, se tu nonna pensi di non avere mai sbagliato, sei fuori strada, siamo tutti fuori strada. Perché noi ci permettiamo di giudicare gli altri? Perché noi pensiamo di essere giusti e scaraventiamo il male solo sugli altri. Ma questa è una finta, è un modo sbagliato di affrontare la realtà. Noi giudichiamo gli altri per non giudicare noi stessi. Siccome sappiamo che sbagliamo anche noi, allora siamo pronti a giudicare gli altri. Insomma, come si fa a venirne fuori da questo giro purtroppo virtuoso nel male, che è il peccato, che sono gli sbagli? Vedete? Gli scribi e i farisei hanno una loro idea, hanno una loro strada. Dicono: c'è la legge di Mosè, dice che chi compie questo peccato deve essere lapidato. Lo uccidiamo, così eliminiamo il male. La portano da Gesù per vedere che cosa dice lui. Ecco. Non vanno con Gesù col sentimento e il desiderio di mettersi davvero in ascolto di quello che lui vuole dire, ma lo vogliono mettere alla prova. Sapete perché? Perché se dice no, non va lapidata, lui va contro la legge di Mosè, andando contro la legge di Mosè, che era stata da Dio, secondo loro voleva dire che andava contro Dio e quindi non era il Messia. Se invece dice sì, lapidatela pure, allora Gesù sconfessa tutto quello che ha fatto prima, che mangiava con i peccatori, stava con loro, li perdonava, e aveva detto bisogna perdonare 70 volte 7, cioè sempre. Quindi Gesù era tra l'incudine e il martello. Qualsiasi cosa avesse detto poteva essere trovato in fallo, e quindi loro avevano buona ragione per condannarlo. Ma Gesù che cosa fa? Vedete, avrebbe potuto alzare la voce ed esprimere subito un giudizio negativo contro gli scribi e farisei. No, non dice male neanche di loro. Cosa fa Gesù? Si mette per terra, chino, e si mette a scrivere col dito per terra. Guardate che è un gesto straordinario. Poteva esprimere un giudizio negativo nei confronti degli scribi e dei farisei, ma lui non vuole neanche cadere in questo tranello e si mette a scrivere per terra, dando tempo, aspettando, perché lui cerca il bene anche dei suoi nemici, cerca il bene anche di quelli che lo vogliono incastrare. Guardate com'è bravo Gesù. Di fronte al male, di fronte agli sbagli, bisogna dare tempo. Non reagire subito, immediatamente. A volte tanti genitori reagiscono in modo emotivo di fronte agli sbagli dei figli, urlano, picchiano, danno subito la punizione. Magari in certi casi può essere utile anche questo, però bisognerebbe dare tempo, specialmente ai più grandicelli, agli adolescenti, dare tempo per pensare, dare tempo per riflettere, dare tempo per capire il perché di quello sbaglio. E poi, siccome è pressato dagli scribi e farisei, dicono: ma tu dici? Allora lui si alza e dice loro: chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. E poi si mette ancora a scrivere per terra. Cioè Gesù offre una parola di verità, dicendo: guardate che anche voi avete sbagliato, siete peccatori anche voi, perché vi accanite contro di lei? Siete nella stessa barca, siamo tutti nella stessa barca, come ha detto Papa Francesco venerdì nella preghiera in piazza San Pietro. Siamo tutti peccatori. Si viene fuori da questa situazione di sbagli reciproci, continui, di questa catena di sbagli, perdonandoci reciprocamente, non accusandoci reciprocamente. E lui, dopo aver detto la sua parola, si mette di nuovo a scrivere per terra, dando dell'altro tempo per riflettere. Cosa vuol dire? Dobbiamo darci tempo per riflettere, per pensare. Ne abbiamo tanto in questi giorni. Proviamo a tirar fuori di nuovo la nostra testa e usiamola per riflettere. Riflettere la nostra vita, i nostri sbagli. Magari è l'occasione per andare a chiedere perdono al marito, alla moglie, ai figli. Ai figli chiedere scuse ai genitori, ai nonni. Riconciliamoci davvero sulla parola di verità di Gesù, però. In questo tempo di silenzio, di riflessione, lo possiamo dedicare all'ascolto della parola. Gesù dice: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Cioè ascoltiamo le parole di verità di Gesù, che ci legge in profondità, e in base a questa parola di Gesù riflettiamo sulla nostra vita, e allora lì inizierà un percorso di conversione. Loro riconoscono di essere peccatori, avevano già i sassi nelle mani, li lasciano cadere, se ne vanno via uno dopo l'altro. Rimane solo Gesù, là in mezzo con la donna. Sant'Agostino dice: c'era la misera, la donna peccatrice, e la misericordia, Gesù. Dice: dove sono quelli che volevano condannarti? E lei risponde: nessuno, Signore, mi ha condannata. E Gesù le disse: neanch'io ti condanno, vai d'ora in poi non peccare più. È bello sentire Gesù che dice: non ti condanno, ma io non ti condanno, come anche loro non ti hanno condannato. Quasi Gesù non vuole neanche inalberarsi in superbia del fatto che lui è capace di perdonare, ma vuole legare il perdono che lui dà, non condanna, al gesto dei suoi nemici che non l'hanno condannata. Guardate che grande cuore di misericordia ha Gesù. Non dice però alla donna: guarda che quello che hai fatto è lo stesso, tradire il marito o non tradirlo è la stessa cosa, tanto il bene è male, il male è bene. No, no, gli dice: quello è un peccato, è sbagliato, ma adesso cambia vita, non peccare più. La parola di Gesù è capace di cambiare il cuore delle persone e far iniziare in loro, pur peccatrici, una vita nuova. Ecco la saggezza, la sapienza, la bellezza della parola di Gesù, dei gesti di Gesù, che è capace di cambiare il cuore degli uomini, della donna peccatrice, dei suoi nemici che volevano accusarlo, per cui anch'essi riconoscono di essere peccatori e se ne vanno via e non condannano, e quindi iniziano anche loro un cammino di conversione. Ognuno di noi è chiamato a compiere un cammino di conversione. Siamo l'ultima settimana di Pasqua, carissimi amici, papà, mamma, figli, nonni, nonne, zie, zie, tutti insieme. Cerchiamo di dedicare questi giorni, in cui abbiamo tanto tempo per riflettere, alla nostra conversione. Perdoniamoci reciprocamente. Riconosciamoci tutti gli uni davanti agli altri, che siamo nella stessa barca, siamo peccatori. Nascerà un'umanità nuova, a cominciare da noi stessi, dalla nostra famiglia. Il mondo ha bisogno di questa umanità nuova, rigenerata dall'amore, del perdono. A tra poco. carissimi, ci siete ancora? Siamo ancora collegati? Adesso qualche minuto soltanto per darvi la storia del santo di oggi. Sì, perché ci introduce poi nella storia che leggerò ai vostri figli e ragazzi. Oggi noi facciamo la memoria di San Leonardo Murialdo, un sacerdote. È uno dei tanti santi della carità che hanno visto la luce a Torino. Nasce a Torino nel 1828 e morirà proprio nel 1900, a 72 anni. Lui è il prete dei quartieri più miseri, degli spazzacamini, dei carcerati, dei ragazzi abbandonati. Nasce prima di San Giovanni Bosco, vedete, è una Torino fervente di grande carità. Vi ricordate anche il Beato Cottolengo e poi Sant'Alemanno, fondatore dei missionari della Consolata. È una Torino tantissima, vivace di carità, di opere di carità. Quella dell'Ottocento è la Torino industriale, appunto, che genera però grandi sacche di povertà. Ebbene, Leonardo Murialdo ha a cuore soprattutto le difficili condizioni degli operai, per i quali si batte concretamente e idealmente. Fonda la Voce dell'Operaio e dà vita, assieme ad altri, all'Unione Operaia Cattolica, un movimento di azione e di idee che hanno ampia eco nell'enciclica di Leone XIII, Rerum Novarum, del 1880. Grande enciclica sociale di Papa Leone XIII. In un tempo in cui ai cattolici non è permesso essere né eletti né elettori, e i non espedi non potevano partecipare alla vita politica e sociale, Leonardo Murialdo forma i comitati elettorali cattolici per favorire il loro ingresso nella vita politica, che poi sboccerà più avanti nel famoso Partito Popolare. Prima della morte, che avviene nel 1900, dà il suo appoggio anche al nascente Partito Popolare. L'avvenire, egli diceva, è della democrazia. Tocca a noi far sì che essa sia cristiana e non demagogica. Dovremmo imparare da questi santi che hanno gettato le basi della nostra moderna democrazia come si fa a costruire una partecipazione sociale libera, democratica, solidale davvero. Oggi come oggi, in questa situazione di crisi e di emergenza, nasceranno nuove classi di poveri, di bisognosi, perché mancano del lavoro, del salario. Prepariamoci a questo immediato futuro, come ha detto il Papa. La gente ha già fame adesso, non solo domani. È ora di cambiare modello e strategia del nostro vivere sociale. È un santo sociale, impariamo dei santi sociali. Andate a leggere un po' di più la sua storia. San Leonardo Murialdo. A tra poco con voi, ragazzi, per la storia. Bambi, adesso voi ragazzi, bambini, bambine, adolescenti anche, magari i genitori possono andare in un'altra camera a fare le loro cose, e adesso invece è tutto orecchi per voi. Cari ragazzi, oggi vi voglio raccontare una fiaba di Oscar Wilde, Il principe felice. Sì, perché dobbiamo prepararci all'immediato futuro, appena terminato l'emergenza coronavirus. Il principe felice. Ascoltate, ascoltate bene, magari sdraiati sul tappeto, sul divano, chiudete tutto il resto. La favola del principe felice. La statua del principe felice dominava la città. Era tutta rivestita di sottili lamine d'oro. Per occhi aveva due zaffiri e un grosso rubino splendeva sull'elsa della sua spada. Una notte arrivò in città una rondine. Le sue compagne da 6 settimane erano partite per il sud, ma lei si era attardata e ora doveva volare via prima che arrivasse il freddo. Vide la statua in cima alla colonna e decise di passare la notte lì. Stava per addormentarsi tra i piedi della statua quando le cadde addosso una grossa goccia d'acqua. L'uccellino alzò lo sguardo e vide che gli occhi del principe erano gonfi di lacrime che gli rigavano il viso e rotolavano per terra. «Perché piangi?» chiese la rondine con affetto. «Perché da quassù vedo tutte le miserie e le tristezze della città», rispose la statua. «Anche se il mio cuore è di piombo, piango di dolore». «Cosa vedi che ti rende così triste?» chiese l'uccellino. «In un vicoletto c'è una povera casa, una delle finestre aperta, e vedo una donna seduta al tavolo. È povera e affamata. In un angolo della stanza il suo bambino è a letto malato, ha la febbre alta e vorrebbe delle arance, ma sua madre ha soltanto dell'acqua da dargli. Rondinella, le porteresti il rubino della mia spada? Lo venderà e comprerà del cibo. I miei piedi sono bloccati qui, non posso muovermi». La rondine doveva partire per il sud, ma volle accontentare il principe. Staccò con il becco la gemma e la portò alla povera donna. Poi tornò dal principe e gli raccontò quel che aveva fatto. «È strano», notò, «sento un gran calore malgrado il freddo». «È perché hai compiuto una buona azione», disse la statua. La rondinella ci pensò su e si addormentò. Pensare le faceva sempre venir sonno. Quando sorse il sole, la rondine gridò al principe: «Ti serve niente per l'Egitto? Sto per partire». Ma il principe la supplicò di rimanere ancora per una notte. «Rondine cara, laggiù in periferia vedo un giovane in una cameretta e chino su una scrivania ingombra di carte. Deve finire assolutamente il suo libro, ma ha troppo freddo per scrivere e anche fame. Ti prego, prendi uno dei miei occhi e portaglielo. Lo venderà e con il ricavato potrà comprare legna e cibo e così potrà finire il suo lavoro». Così la rondine staccò un occhio del principe e volò alla casa dello scrittore. L'indomani la rondine disse addio al principe: «È inverno e fa breve cadrà la neve. Devo lasciarti, ma non ti dimenticherò mai». «Nella piazza qua sotto», disse il principe felice, «c'è una piccola fiammiferaia. Le sono caduti tutti i fiammiferi nel rigagnolo, si sono bagnati e ora più nessuno glieli comprerà. Suo padre, se stasera non porta a casa qualche spicciolo, la batterà duramente». E la piccola piange disperata. «Stacca l'altro occhio e daglielo, così almeno suo padre non la picchierà». ma così rimarrai cieco. Fa come ti dico, disse il principe. L'uccellino ubbidì e sfrecciò via portando nel becco lo zaffiro meraviglioso. Sfiorò la bambina e le fece scivolare in mano la pietra preziosa. Poi tornò dal principe e gli disse: «Ora che sei cieco, resterò sempre con te». E si addormentò ai suoi piedi. Tutto il giorno seguente l'uccellino lo passò sulla spalla del principe. Gli raccontò tutte le cose curiose che aveva visto nei suoi viaggi. «Cara piccola rondine», disse il principe, «tu mi racconti cose veramente incredibili, ma più incredibile di ogni altra cosa è la sofferenza di uomini e donne. Vola sulla mia città, piccola rondine, e poi torna a raccontarmi cosa hai visto». La rondine volò sulla città e vide i ricchi che erano felici nelle loro case e i poveri che mendicavano alle loro porte. Si spinse nei quartieri più miseri e vide bambini tristi e persone affaticate, senza speranza. Tornò indietro e raccontò tutto al principe. «Io sono tutto coperto di oro di prima qualità», disse il principe. «Staccalo tutto, lamina per lamina, e dallo ai miei poveri». Lamina per lamina, la rondine tolse via tutto l'oro finché la statua del principe assunse un aspetto grigio e smorto. Lamina per lamina, portò ai poveri quell'oro di prima qualità e i volti dei bambini acquistarono colore, le strade risuonarono delle loro grida e dei loro giochi. Poi vennero la neve e il gelo. Benché sentisse ogni giorno più freddo, la povera rondine non voleva lasciare il principe, a cui la legava un profondo affetto. Cercò di scaldarsi sbattendo le ali, ma alla fine comprese che stava per morire. Ebbe appena la forza di volare ancora una volta sulla spalla del principe. «Addio, caro principe», mormorò. «Sono contenta che tu ti sia decisa ad andare in Egitto», rispose. «Non è in Egitto che vado», disse la rondine, «ma alla casa della morte». Poi baciò il principe felice e cadde morta ai suoi piedi. Nello stesso momento echeggiò dall'interno della statua uno strano rumore come di qualcosa che si fosse rotto. Il suo cuore di piombo si era spaccato esattamente in due. La mattina seguente il sindaco venne a passeggiare nella piazza accompagnato dai consiglieri. Mentre passavano sotto la colonna, alzò lo sguardo verso la statua. «Santo cielo!» disse. «Com'è diventato brutto il principe felice!» esclamò. «Davvero un orrore!» fecero eco i consiglieri, che si dichiaravano sempre d'accordo con il sindaco. «E per di più, qui ai suoi piedi c'è un uccello morto stecchito!» aggiunse il sindaco. «Dobbiamo emanare un'ordinanza con la quale si proibisce agli uccelli di morire qui». La statua del principe felice venne tirata giù e fusa in una fornace. Il sindaco convocò all'istante una riunione del consiglio per decidere che cosa fare del metallo recuperato. «È evidente che sulla colonna della piazza va collocata un'altra statua», disse, «e sarà la mia». «La mia!» gridò ognuno dei consiglieri e cominciarono a litigare. «Che strano!» disse uno degli operai della fonderia. «Questo cuore di piombo spezzato non vuole proprio fondersi. Dovremo buttarlo via». E lo gettò su un cumulo di rifiuti dove si trovava già la rondine morta. «Portami le due cose più preziose di questa realtà», disse Dio a uno dei suoi angeli. E l'angelo ritornò con il cuore di piombo e la rondine morta. «Hai scelto bene», disse il Signore. «Nei giardini del paradiso questo uccellino canterà per sempre, e nella mia città d'oro il principe felice canterà le mie lodi». Ecco, cari ragazzi, la storia del principe felice ci dice come dobbiamo riflettere molto sul fatto che spesso, anche nella nostra realtà, non vediamo tutte le situazioni di miseria, di bisogno che ci sono. Ho detto prima che questa emergenza coronavirus genererà sacche nuove di povertà. Già lo stiamo vedendo con gli aiuti alimentari che cerchiamo di dare tramite la nostra Caritas, portando a casa dei pacchi per chi non può muoversi, oppure venendo in parrocchia per chi può muoversi il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio. Nella città fredda e indifferente dove c'era la statua del principe felice, che rappresenta un po' il nostro mondo, Papa Francesco parlava della globalizzazione dell'indifferenza in questo mondo. Le cose più preziose in questa città sono il cuore del principe e la rondine, cioè il suo servizio disinteressato. Il cuore del principe è pronto a donare i suoi preziosi, gli zafferi, il rubino, le lamine d'oro, ma serviva qualcuno che lo portasse perché lui era bloccato. Ecco anche gli angeli che portano a casa di chi ha bisogno la spesa o anche gli aiuti alimentari che possiamo dare. La felicità, il principe felice, non era perché era rivestito d'oro nella sua statua, ma perché aveva un cuore che amava e ha dato via tutto. È una felicità che consiste nel partecipare ai bisogni degli altri, alla sofferenza degli altri, alle ansie degli altri, condividendo ciò che si ha. E questa è la felicità di Dio stesso, che condivide ciò che ha, cioè il suo figlio dato a noi. Allora, carissimi ragazzi, vi voglio leggere come ha dato un'interpretazione di questa storia un gruppo di ragazzi della vostra età. Questi ragazzi hanno detto così della storia, della favola. C'era una statua del principe felice anche nella nostra città. È il campanile della nostra parrocchia. Di lassù si vedono le fatiche, i dolori, le necessità della gente, soprattutto dei più poveri. Ma non si tratta di un monumento indifferente che guarda e basta, e basta. La nostra parrocchia possiede tanti tesori: i rubini della preghiera e dei sacramenti, gli zaffiri della solidarietà, le lamine d'oro della carità. Ma perché questi tesori arrivino alla gente che ne ha bisogno, ci vogliono le rondini. Ebbene, le rondini siamo noi. E non dobbiamo avere paura se questo servizio ci costa. Facciamo la cosa più preziosa della città. Ecco, questi ragazzi hanno capito di essere le rondini. C'è qualche ragazzo che si è reso disponibile e porta i pacchi a casa o ci darà una mano a distribuirli anche in parrocchia. Ecco, cari ragazzi, proviamo anche noi a essere rondini per portare quello che riusciamo, quello di cui c'è bisogno, a chi chiede, a chi domanda. Vi ricordo che nella nostra chiesa, all'altare di San Carlo Borromeo, è sempre esposta una cesta dove raccogliamo un po' di generi alimentari. Chi può portarli? Quello che uno si sente dopo che magari è andato a fare la spesa al supermercato. Oppure magari in casa nostra, ditelo alla mamma e al papà. Magari abbiamo qualche parente, qualche familiare, qualche famiglia vicina che conosciamo, magari hanno difficoltà. Proviamo a mettere da parte tutti i giorni un piatto di minestra. Un piatto di minestra costa magari 50 centesimi, un po' di brodo, un po' di pasta, un euro. E portiamo un piatto di minestra che ci sta vicino. Prepariamoci a fare Pasqua. Questo è il nostro impegno di oggi. Che anche noi diventiamo un po' come il cuore del principe felice e la rondine piena di carità. Non ci importa se costerà, la rondine morirà ai piedi della statua, il cuore verrà buttato sulla cima dei rifiuti, ma Dio manderà i suoi angeli a raccogliere tutti questi gesti di carità e li porterà in paradiso, perché nei giardini del paradiso, come questo uccellino, anche noi canteremo per sempre e come il principe felice loderemo il Signore per il suo amore. A tra poco, con il messaggio per voi, mamma e papà, sposo e sposa. Come di nuovo voi, adesso ragazzi andate a chiamare la mamma e il papà, il nonno e la nonna, gli sposi, marito e la moglie, perché adesso dedichiamo un pensiero a loro. Voi potete anche mettervi a giocare un po', ma è importante che ci siano loro adesso perché sono i pilastri della vostra famiglia e devono essere ben solidi, ben robusti. Allora, carissimi genitori, carissimo sposo, carissima sposa, vorrei con voi commentare questa frase della lettera agli Efesini. A volte molte mogli rabbrividiscono quando sentono un sacerdote leggere Efesini capitolo 5 versetto 22, che parla della sottomissione e del rispetto. È un linguaggio un po' difficile, le nostre orecchie hanno un po' il prurito. Proviamo a capire un attimo il senso. Dice San Paolo: a causa del rispetto che dovete avere per Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri. Le mogli ubbidiscano al marito come al Signore, oppure una traduzione dice siate sottomessi ai mariti come al Signore. E voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, fino a sacrificare la sua vita per lei. Ma guardate, carissime spose, carissime mogli, che anche i mariti devono amare le mogli come Gesù ha amato la Chiesa, cioè dando la vita, Ma a volte immagino che Dio replichi: voi non comprendete il significato della parola ubbidire. Questo concetto non riguarda solo le donne. Riguarda tutti, infatti Efesini 5:21 ci esorta a essere sottomessi gli uni agli altri a causa del rispetto che dobbiamo avere per Cristo. Tutti dobbiamo essere sottomessi gli uni agli altri, come Cristo era obbediente al Padre. Sia il comando di amare rivolto ai mariti, sia il comando di ubbidire indirizzato alle mogli richiedono un atteggiamento improntato, cioè al servizio. Sottomissione non significa che le mogli debbono compiere ogni sacrificio e basta. Il marito deve essere disposto a sacrificare la vita per sua moglie. Non è neppure vero che la moglie non debba esprimere le sue idee, il suo carattere. L'obiettivo delle indicazioni offerte da San Paolo in Efesini 5 è il raggiungimento dell'unità, che richiede da parte di entrambi i coniugi la disponibilità al servizio reciproco, all'essere l'uno per l'altra, l'altra per l'uno, servi, perché si ama e si è contenti nell'amore se si fa contento l'altro, l'altra, servendolo, servendola, come Gesù ha fatto per noi. Allora prego con voi così: o Padre, comprendo che hai affidato al mio coniuge e a me compiti ugualmente impegnativi. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per svolgerli. Ti prego, aiutaci ad amarci e a servirci a vicenda secondo la tua volontà. Amen. Ecco carissimi, adesso ci raccogliamo di nuovo tutti, magari andate a chiamare anche i vostri bambini e le vostre bambine, i ragazzi un po' più grandi, i nonni, ed è arrivato il momento di fare insieme la comunione spirituale. Voglio offrirvi questa riflessione per capire l'importanza di questa preghiera. Gesù ha moltiplicato i miracoli per venirsi a chiudere nell'ostia, per potersi dare a noi. Che cosa gli costa il fare un miracolo di più e il darsi direttamente a noi senza l'intermediario del sacramento? Non è forse padrone di se stesso, di tutte le sue grazie, della sua divinità? E se chiamato da poche parole discende dal cielo nell'ostia fra le mani del sacerdote, non scenderà direttamente nel nostro cuore se vi è chiamato dall'ardore dei nostri desideri? O meraviglioso potere dell'anima umana, o potenza di un desiderio sincero ispirato dall'amore, potere che permette a ciascuno di voi di fare per sé in qualche maniera ciò che il sacerdote fa per tutti i fedeli. Questo è il significato della comunione spirituale, bellissima. Così commentava questo sacerdote Monsignor de Guberges nella Santa Comunione Spirituale. La facciamo insieme. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Eccoci carissimi di nuovo insieme in questo ultimo momento che dedichiamo al ricordo dei nostri cari defunti. Ne abbiamo accompagnati tanti in questi giorni al nostro Camposanto, alla casa del Padre. Il Camposanto è la seconda dimora in attesa della terza dimora definitiva e piena anche con il corpo nel giorno del giudizio universale. Ma vorrei presentare a voi, perché siamo un'unica grande famiglia, riscopriamo questa solidarietà, i fratelli che oggi abbiamo accompagnato al Camposanto. Sartori Antonio da via San Luca, Capra Giuseppe da via Selvole, Capra Rosa vedova Vanni da via Guerzoni. Accoglieli, Signore, nel tuo regno e sostieni le famiglie che sono state private dei loro affetti. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Carissimi, continuiamo in questo raccoglimento. Magari voi questa sera direte un'altra preghiera per i vostri cari, fatela insieme ai vostri bambini. È terminato questo momento di compagnia, è volato via quasi. È bello stare insieme e risentirci. Coraggio, andate avanti, cercate di impegnare il bene il tempo che vi è dato in questa situazione emergenziale del coronavirus, pensando, riflettendo, lasciandovi prendere dalla parola del Signore per convertirvi, diventando più buoni. A domani, alla stessa ora, per il nostro appuntamento. Buon pomeriggio e buona serata.